Stai ascoltando Vox to Vox, uno scantonato podcast sul pallone portato da V2B Media che esce più o meno ogni lunedì sera e parla tendenzialmente di calcio. Vox to Vox però non finisce qui. Su patreon.com/voxtobox puoi ascoltare altri contenuti a pagamento e ancora, se vuoi sostenerci e vestirti, esiste uno shop voxtobox.com dove acquistare t-shirt, felpe, tazze e cappellini. Stai ascoltando Vox to Vox, uno scantonato...
Sto ascoltando?
Cos'è che stavo ascoltando?
Bentornati a Vox to Vox, un podcast che talvolta finisce le idee per dire delle cose simpatiche all'inizio, perché comunque questo però vi conferma quanto sia spontaneo Vox to Vox e non sia una cosa prodotta da così, insomma, no, è proprio una roba che nasce così dalla spontaneità e dalla bellezza del nostro calcio. E che è arrivato oggi all'episodio 242, 242, come, vediamo se vi ricordate.
Come?
No.
Non è un modulo perché mancano due giocatori. No,
quindi... Era la pagina di Media Video dedicata al Milan, se non sbaglio, no? E quindi sì. Purtroppo...
Proprio così sputtanati adesso. Cioè, vai con l'inno, ok.
E come sempre siamo qui con Daniele Mazzanti.
Ciao a tutti ragazzi.
Francesco Andrianopoli.
Buonasera a tutti.
Beppe Ruggero.
Buonasera.
Simone Donati.
Buonasera. Ma Giulio?
E Giulio Dicenzo.
Sì, scusatemi, ma la gatta ha deciso che era una buona idea giocare col touchscreen. Ho avuto un attimo di defaillance.
Non dovrebbe funzionare i touchscreen con i gatti.
Intanto vi diamo questa notizia. E mentre registriamo, Gabbiadini ha fatto una doppietta. Ecco, questa magari vi fa piacere saperlo. La Sampdoria è arrivata a ben 10 gol stagionali. Quindi...
Questo per dirlo alle persone che ci ascoltano nel 2080, non siamo nel 2014 ma siamo nel 2023, perché è difficile poi datare, se dici doppietta di Gabbiadini non arrivi subito al 2023, quindi siamo nel 2023.
Esatto, e purtroppo o per fortuna la scaletta, che tra l'altro non è qui, comunque... Non può che cominciare dalla triste, o per qualcuno magari felice, stracittadina di domenica sera. Non so chi vuole iniziare.
Simone Donati.
Ecco, dai, un parere da esterno.
Allora, la partita è stata orribile per tutti, penso. L'Inter, secondo me, si è preso, cioè, ha vinto, quindi chi vince ha sempre ragione, ma... ci sarebbe molto da dire e mi aspetto che Giulio abbia molto da dire sull'Inter, perché una squadra che rischia alla fine di non vincere contro una squadra messa così male come il Milan, c'è poco da essere felici, ecco, devo dire la verità. E partita bruttina, un po', diciamo, sintomo del momentuccio che vive il calcio italiano in questo periodo. Niente, vedere Lukaku in queste condizioni fisiche mi mette tristezza, più tristezza di quanto altre cose abbiamo messo tristezza ieri sera. E poi niente, aspetto, lascio a voi parlare del Milan, ma veramente preoccupante.
Ieri comunque Lukaku stava bene, cioè forse...
No, me l'hanno detto, ero vederla con degli interisti.
La miglior partita per condizioni di tutta la stagione, che è tutto dire.
La stavo vedendo con degli interisti che mi hanno detto, guarda Simo, ma sta bene, cioè si muove.
No, io direi, parto se posso subito io. Allora, io ero convinto che il Milan avrebbe preso un'imbarcata in questa partita, vedendo le ultime giocate dal Milan. Probabilmente è la stessa cosa che ha pensato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, che ha deciso che non avrebbe vinto questa partita e l'ha deciso arrendendosi prima ancora di giocarla, schierando il Milan con una formazione che era un 5-3-2 senza... vellità di contropiede, senza vellità di pressing, stando semplicemente bassi a difendersi, cosa che il Milan non sa fare, i giocatori in questione non sanno fare, non sono abituati a fare. Ha ottenuto il suo obiettivo, che era quello di perdere di poco, che sì, è già un miglioramento.
La cosa buffa è che comunque ci è riuscito a fare quello che si è proposto. Sì. Ci ha detto la perdo, ma la perdo 1-0.
Esatto.
E non del tutto per meriti suoi, comunque è riuscito a ottenere questa cosa.
Sì, anche perché se l'Inter avesse segnato 2 gol nei primi 10 minuti non c'era nulla da dire, per dire. Io credo sinceramente che ci sia veramente tanta confusione nel Milan, nella rosa, nel comparto degli allenatori. Sicuramente è successo qualcosa dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico siamo a terra, quindi sbagliata drammaticamente la preparazione atletica, e anche gli infortuni ovviamente rientrano nello stesso ambito. Detto ciò, la partita è finita come doveva finire, cioè l'Inter, pur non facendo nulla di che, ha meritato la vittoria e si è portata a casa i 3 punti, come era logico aspettarsi già solo vedendo le formazioni iniziali schierate, che non avevano alcun senso per quel che riguarda il Milan, perché poi vai a giocare con un 3-5-2 che non hai mai fatto contro uno che gioca 3-5-2 da una vita, cioè che conosce quel modulo alla perfezione. E se vuoi giocare così anche contro Conte, contando che è difficile che il Tottenham smetta di giocare a pallone al 60esimo come ha fatto l'Inter, che ha tirato i remi in barca, ha detto vabbè gestiamo, e non la vedo molto bene. Io sinceramente sono convinto, l'avevo detto l'altra volta, che il Milan debba cambiare qualcosa rispetto al solito 4-2-3-1, perché questa squadra non regge quella tipologia di modulo e di gioco, però c'è modo e modo. Io desideravo compattezza, volevo vedere magari un 4-3-3 con 3 centrocampisti, un aiuto di più a centrocampo, non 5-3-2 con giocatori che hanno passato il tempo in campo a dire no, guarda che tu devi andare là, io devo andare di qua, devo fare così, tu devi fare colà, perché non avevano le misure in campo, già solo le cose elementari. E quindi questo è come ho visto il derby, e non ho molto altro da aggiungere sinceramente, la vedo abbastanza grigia sinceramente.
Ecco, scusa Dani, rilascio cosa hai detto tu che non avevo citato prima: Messias in quella posizione.
Però posso
poi
dire
se,
che
se la imbrocca è genio, ma era difficile imbroccarla.
Secondo me c'è una cosa da dire, che qualcuno ha detto: Messias in effetti al Crotone giocava alcune volte in quella posizione. Il problema era che il Crotone però giocava in maniera molto più, cioè il Crotone giocava tenendo il pallone, giocando all'attacco, cosa che il Milan non aveva nessuna intenzione di fare domenica sera, perché per gran parte della partita, ma per tutto il primo tempo sostanzialmente non si è toccato palla, quindi in astratto l'idea non era proprio la più assurda possibile, ma in una partita del genere in cui tra l'altro la Serie A fa vedere tutte le suddivisioni in quarti d'ora, l'unico momento in cui il Milan ha avuto più possesso palla dell'Inter è stata tipo nel secondo quarto d'ora del secondo tempo, ma parliamo di 20 secondi di differenza, quindi in una partita in cui davvero il Milan non ha toccato il pallone, lo si vede anche dai dati dei giocatori, che cioè anche i centrocampisti hanno toccato una quarantina di palloni in tutta la partita. Quando va bene.
Poi la questione Messias in settimana si era parlato di questa mossa tattica prima, poi di capire che Pioli puntava veramente sulla difesa 3. Diciamo che è sembrato molto un compromesso tra appunto tutto quello che si è detto nelle ultime settimane, cioè che serviva un centrocampista in più al Milan, più corse eccetera, e ha deciso di mettere Messias a fare il terzo centrocampista, ma per farlo ha deciso anche di mettere il centrocampo a 5, insomma, e la difesa a 3, cioè è una serie di cose che si sommano come i robottoni tipo Megazord. Però io più che altro la partita di ieri veramente, cioè il Milan è entrato in campo con un'idea che era appunto quella di stare bassa, perché il famoso concetto delle formazioni a specchio, oppure le partite che vedo io tra virgolette con certe partite con di mezzo, che ne so, il Torino, il Verona, queste squadre che giocano, anche il Monza, che giocano sì 3-5-2, 3-4-3, però hanno questa aggressività che costringe a giocare uomo contro uomo tutto campo, e come Marco sa si vive di duelli individuali, e vincere quelli diventa importante. Però il Milan non ha fatto niente tutto questo. A me la cosa che ha impressionato, a parte questa difesa così bassa, perché nel primo tempo il centro del Milan è stato addirittura a 38 metri e nei primi 15 minuti, come diceva Marco, del possesso diviso nel report della Lega Serie A, si vede che il Milan ha toccato palla per 55 secondi. Questo inizio così rinunciatario, a me ha stupito il fatto che veramente il Milan non avesse un'idea per risalire il campo. Cioè, difendersi bassi va bene, cioè ci sta, puoi scegliere la difesa 3 per ricercare compattezza, eccetera, ma non puoi non avere un'idea.
Ma più che un'idea, non aveva intenzione di... Cioè, il piano tecnico tattico non lo prevedeva, anche perché se no tu che hai Leao a disposizione lo usi, non metti due punte statiche, no, a ricercare il lancione contro una difesa dove il più basso è 1,89 m, per dire, quindi cioè,
ma anche sugli esterni, cioè, Calabria non si è mosso mai, quando ci ha provato Teo era comunque da solo, quindi cioè, non c'era proprio un modo di fare. Anche la scelta di Origi secondo me nasce solo dal fatto che lo voleva mettere a apprezzare Çalhanoğlu e secondo me non si fidava di Leao a fare quel lavoro lì, che è assurdo, me ne rendo conto, però è l'unica giustificazione che riesco a trovare se proprio devo impegnarmi a farlo. Però è un'insieme di tante storture questa scelta qua.
Perché si torna sempre al solito discorso che il concetto è facile mettersi bassi e ripartire, invece non è per niente facile. Se non lo sai fare, non ti devi improvvisare a farlo, e se sono anni che non lo fai, non è che dici perché sono in difficoltà adesso inizi a farlo. Purtroppo quando sei in difficoltà devi continuare a fare le cose che hai fatto, non cercare cose nuove che tra virgolette sono più semplici, perché poi non lo so.
Mm-mm. Sì, sì, questo secondo me poi è il punto principale, nel senso che l'evidenza è stata che i giocatori del Milan non sapevano bene soprattutto cosa fare col pallone tra i piedi, e l'abbiamo visto, nel senso che non sapevano come creare spazio e non sapevano come uscire dalle situazioni. Alla fine di solito quello che aveva un po' più di spazio era Gabbia, che lanciava lungo e la si perdeva, e dall'altro il fatto che comunque quando l'Inter attaccava in un modo o nell'altro lo spazio bene o male lo si creava un pochino, cioè l'Inter ha avuto occasioni, Tatarusano ha fatto un paio di interventi nel solo primo tempo comunque molto molto importanti, e quindi sì, è sbagliato tutto, sbagliato l'approccio, sbagliato il modulo, sbagliati gli uomini, perché magari poteva essere giusto la difesa a tre, ma già gli uomini del secondo tempo erano più in forma quantomeno degli altri. E, invece l'Inter secondo me ha fatto un primo tempo veramente buono, in cui si potevano chiudere due sopra di tre, e senza assolutamente, cioè, delegittimare, anzi. Però effettivamente portare questa partita al 90esimo sull'1-0 è stato un rischio tanto grande, e l'Inter nel secondo tempo ha rischiato. Poi il Milan ha avuto solo quella mezza occasione dove Giroud ha sbagliato lo stop, però comunque tieni veramente sul limbo un risultato così importante contro una squadra che è messa malissimo, e boh, quella cosa lì, insomma.
No, infatti, vabbè, finisco su due cose sul Milan. Che una cosa, va bene, la linea statistica sul report della Lega Serie A mi ha impressionato, perché comunque 4 tiri, nessuno in porta, nessuna parata di Onana, nessun corner, insomma la solidità offensiva è stata veramente una cosa che penso di non aver mai visto, soprattutto col Milan di mezzo. Per quanto riguarda, e poi vabbè, l'altra cosa che volevo dire è sempre il fatto che non si possono improvvisare le cose, soprattutto non si possono improvvisare le uscite palla al piede con la difesa 3, perché sembra banale, ma è una cosa costruita, e si è visto che Kalulu e Gabbia non erano pronti a fare questo lavoro qua. C'è stata proprio molta, molta difficoltà a uscire col pallone, come dicevi tu Beppe, poi ci si rifugiava nel lancio lungo e la cosa finiva così. Per quanto riguarda l'Inter, beh, l'Inter invece ha più familiarità nell'uscita del pallone, si è vista benissimo per tutto il primo tempo, perché per tutto il primo tempo quasi c'era questo pressing di Origi sul vertice basso Çalhanoğlu, con invece Giroud che stava davanti su Acerbi, e l'Inter viene perfetto, andiamo sui braccetti, vediamo quello che succede, da lì si sviluppava l'azione, e complice il fatto che, come dicevo prima, gli esterni non erano uomo contro uomo con gli esterni alti, ma stavano bassi ad aspettare gli attaccanti, c'era tanto spazio per sviluppare l'azione, e l'Inter ha macinato gioco in un modo abbastanza impressionante con il baricentro altissimo, e ha finito comunque con il 64% di possesso palla, di cui il 58% giocato nella metà campo del Milan. Le posizioni medie sono quasi incredibili da vedere di questa partita. A parte questo, però, c'è il problema delle statistiche dell'Inter, perché l'Inter da tutto questo ci ha cavato abbastanza poco. L'Inter non ha spinto sull'acceleratore veramente, non è riuscita a concretizzare la mole, insomma, di possesso avuto, e come dicevi tu, si è portato fino alla fine un risultato che alla fine va bene perché è andata così, però basta poco per metterlo in discussione, un 1-0 nato così. A me tutta questa partita come andamento ha ricordato in modo inquietante Inter e Las Verona di qualche settimana fa, e non è un complimento per nessuno, perché Inter aveva fatto una partita terribile, aveva sofferto, cioè sofferto tra virgolette, ma anche lì aveva fatto un 1-0 subito e poi si è trovata a gestire contro una squadra che non brilla esattamente per costruzione offensiva, poi nelle giornate migliorata, ma i tempi erano ancora in difficoltà, ed era diventata una cosa brutta, insomma, la partita nel suo sviluppo. E quella di ieri è stata abbastanza simile, perché l'Inter ha trovato il vantaggio, tra l'altro su angolo. La settimana scorsa lo dicevano Dan e Mariani, che questo poteva essere un rischio per il Milan. Il Milan è arrivato tipo a 9 gol subiti su calcio piazzato, e se non è la peggior difesa, poco ci manca.
La non marcatura su Lautaro è una roba incredibile. Lautaro è solo dal momento in cui parte il corner e al momento in cui la palla va in porta. Incredibile, incredibile.
E comunque, no, come dicevo, il problema dell'Inter è che ha creato poco, perché comunque anche i famosi XG, l'Inter ha fatto 0,76, cioè c'è stata poca produzione offensiva vera e quasi tutta di Lautaro Martinez, tra l'altro, che ha giocato veramente una grandissima partita, ha portato in giro per il campo chiunque provasse a marcarlo, ha fatto anche dei tocchi di classe vera, però poi l'Inter gli mancava qualcosa da dare. E qualcosa,
sì, mi sembra che se uno ripensa al derby d'andata, nel senso, ok che il Milan è mancato totalmente, però cioè, mi sembra che proprio la partita sia trascinata in una tristezza tale che alla fine neanche l'Inter poi avesse tutta sta voglia di fare cioè, perché era una partita che sembrava quasi non contare poi un granché, ecco, insomma, non c'era neanche un po' di agonismo e tutto,
ecco, quello sì, ecco, quella è stata una cosa strana da vedere, cioè negli ultimi derby comunque qualche scintilla c'era sempre,
anche quella dell'andata comunque lo ricordo molto, cioè vibrante, gente che si voleva picchiare, insomma, ecco.
E invece qui c'era anche uno strano fair play, Teo ha abbracciato un paio di volte Lautaro, cioè effettivamente è una partita vissuta con dei toni un po' strani, però l'Inter
questo... questo, Giulio, però potrebbe anche centrarci il fatto che fondamentalmente il campionato è finito ed era, diciamo, non un amichevole, perché un derby campionato non è mai un amichevole, ma era il derby in cui ci si giocava meno da tanti anni a questa parte.
Sì. Ma a volte questo può proprio diventare il fatto di essere quasi, non dico l'ultimo obiettivo stagionale, certo, e quindi poi diventare una
dovrebbe
una corrida,
incrementare,
cosa che
sì, certo.
Invece è proprio stata una partita molto piatta.
Anche soprattutto magari dal lato del Milan, nel senso che avendo già perso la Supercoppa, essendoci un po' di... cioè essendo il periodo che è... forse il Milan mi aspetta
classico...
un po' di vitalità in più, ecco. La non vitalità espressa mi fa pensare, ora io non sono uno fissato con i giocatori che giocano contro, cioè mi sembrano sempre cose un po' troppo sofisticate per i giocatori in generale. Però ecco, non mi è sembrato che ci sia tutta questa comunanza di divisione tra la squadra e Pioli, perché non penso poi che...
Sì, anche qui...
Nell'ultimo periodo, non solo ieri.
No, cioè... anche qui dopo la Supercoppa si è lette tante volte che il Milan avrebbe sfruttato il fatto che l'Inter avesse visto i festeggiamenti eccetera come molla per caricarsi Ibrahimovic, che doveva appendere dichiarazioni sugli armadietti, che aveva tenuto a colloquio la squadra, tutte queste cose qua.
Questo è un grande classico delle squadre che appendono le cose sugli armadietti.
No,
perché se no non se le ricordano, no? Non posso mandarle sulla chat.
Il patto dei giornalisti dell'ambiente Milan. Però poi effettivamente, come dici te, in campo non si è visto niente di tutto questo. Quindi anche da quel punto di vista di sicuro sta mancando qualcosa. Il Milan, tra l'altro, adesso cos'è? Ha 3 sconfitte consecutive in campionato, no? E sì. 4-5 se consideriamo anche la Coppa Italia o cose del genere, effettivamente il periodo è un po' così, e anche qua la parabola di Pioli ricorda in modo inquietante quella del Pioli dell'Inter, cioè quando abbiamo cominciato a fare box to box attivamente, perché anche lì era andato bene fino a un certo punto, poi si era inventato la difesa 3 per un certo periodo. C'è una partita che è la partita di ieri, ci ho pensato nelle pre-partita, non l'ho detto perché mi ricordavo come era finita e non volevo giocare contro la scaramanzia, però io mi ricordo Inter-Roma di Pioli, che aveva fatto la difesa 3, aveva giocato con Brozovic all'improvviso quando era appena recuperato, che poi si è rotto eccetera, e quella partita doveva essere il rilancio, si era giocato delle carte un po' a sorpresa, le ha sbagliate tutte e da lì in poi è finito.
Lui sì, qui però ieri sera secondo me cioè è proprio palese che non si è neanche voluto provare a dire ci riscattiamo con questa partita, ma no, infatti, purtroppo però, è capitata, togliamocela di torno e il più presto possibile.
Come diceva Fleccio, sulla carta, se vuoi fare una partita appunto difensiva in cui comunque il primo obiettivo è non prenderle, e voglio questa impostazione difensiva, un po' di cattiveria, un po' di agonismo, un po' di rabbia, devi metterle in campo, perché sennò non ottieni nulla. E infatti io sono comunque curioso di vedere come andrà avanti dopo il Milan, perché questa partita la puoi considerare appunto a parte per mille motivi, in un senso o nell'altro, però adesso poi cosa fai? Perché questa squadra non la puoi riproporre in una partita che non sia contro l'Inter, nel senso comunque contro una squadra che non è nel possesso salire, eccetera. E cosa fai?
Io gli ho detto che resta a tre. Resta tre, cambia davanti. Secondo me il Milan del secondo tempo, o comunque sicuramente Leao, perché no, dai, basta. Cioè, basta roba di tenerlo fuori e non è più.
Lui ha detto questa cosa, sensata. Però cioè, io ribadisco che diamo pure per buona questa partita, che era molto particolare, capita il momento prima di tutto. Però le poche volte che si è vista la difesa 3 a partita in corso, cioè non è mai finita bene, e anzi, è finita che il Milan ha finito per schiacciarsi sempre verso la propria porta, e a volte te la sei cavata, a volte no, ma non mi è mai sembrata proprio la soluzione.
Sì, però se si va in quella direzione, che si vada con sicuramente col centrocampo a due, che perché ecco un altro grande tema era il fatto che di solito il Milan ha sempre un vertice che va tra i due centrali, sì. Quindi se c'è un centrale tra i due centrali
non va più.
Il vertice che ieri era Krunic non sapeva cosa fare. Krunic il primo tempo era solo, come dire, densità, e poi non sapeva dove andare con la palla. Quindi sicuramente secondo me la linea 4 o quella di centrocampo, e poi lì davanti può andare a 3, può andare con 1, dietro 2, può fare un po' quello che vuole, andrà lì. Non lo so se la soluzione, secondo me la soluzione era quel semplice, mettiamo un trequartista un po' più di corsa e stiamo un po' più compatti e non corriamo a caso, però se si va di là, andiamo di là.
Sì, no, è che serve uno sviluppo offensivo radicalmente diverso, e non te lo inventi da un giorno all'altro. Era questo che volevo mettere le mani avanti su questo punto qui, perché insomma ieri sono viste delle cose preoccupanti appunto per l'idea di giocare in avanti, perché comunque anche l'occasione di Giroud, se così vogliamo chiamarla, nasce comunque da un problema perso dell'Inter, che anche per carità ci puoi anche giocare sugli errori degli altri, ma li devi forzare in qualche modo, cosa che il Milan comunque non ha fatto, e quindi è proprio tutta una cosa che devi ricreare da zero a questo punto, ed è avventurosa come idea.
Ma invece Giulio, ci credi allo scudetto tu?
No, non ci credo allo scudetto, perché come dicevamo qualche giornata fa, a parte i punti che fa il Napoli, qualcuno deve farne di più, e io non penso che l'Inter abbia la continuità per fare più punti di quelli che sta facendo, per quanto ci sia stata una svolta in questo 2023, perché l'Inter dell'anno scorso tra virgolette non vinceva mai big match e aveva un problema di fase difensiva, e l'Inter invece quest'anno i big match li ha vinti tutti, e la fase difensiva si è messa a posto. In più Inzaghi per fare i big match è bravo, ha delle idee che riesce a cambiare e ad applicare, con le piccole molto meno, cioè con le piccole l'Inter è molto più uguale a se stessa, diciamo. E
non il calendario è amico, Giulio, il calendario è amico.
Il famoso filotto che ci porterà a essere da meno 13 al Napoli a meno 13 dal Napoli. L'altro fattore è che, io non so se avete visto Spezia-Napoli, però il Napoli non solo è una squadra fortissima con alternative che riesce a portare dalla sua parte i risultati, ma c'è anche un aiuto evidente del destino, perché il rigore di Rezza sullo 0-0 non so come definirlo se non così, che è proprio quando ti va tutto bene e ti vanno bene anche quelle cose lì. I primi due gol del Napoli sono francamente incredibili da vedere, senza nessun merito, ribadisco. Ma anche se il Napoli avesse fatto 0-0 con lo Spezia, rimaneva a più 10. Più 10 è tanto di vantaggio, ragazzi.
Che,
tra l'altro, se volessimo far finta che l'Inter diventasse l'antagonista del Napoli, Napoli-Inter è a Napoli a sto giro, insomma, non è un campo facilissimo. Cioè, sull'Inter aggiungo...
Ci credo. Sono sicuro che gli amici e fratelli napoletani che con la scaramanzia ci letteralmente campano dalla notte dei tempi saranno felicissimi di controvertire i tuoi sortilegi, perché questa è proprio magia nera stai facendo.
Ha parlato di scontro diretto in trasferta, sì. ci crede.
Qui siamo a livello di... Adesso
decidete voi, allora, mi gioco poi l'ultima carta vera che posso giocarmi io è dite voi quando invitiamo Claudio Russo, che quella è il segnale che si riapre
Marco,
il campionato.
Poi, per la prossima puntata quando. Per la prossima puntata, per il prossimo episodio su YouTube prepariamo la tabella, sai, la rimonta la rimonta scudetto, facciamo
quella che fanno tutte le Lombardie di solito, sì, ecco,
bravissimo, voglio una tabella per la rimonta scudetto dell'Inter,
non la so tabella di Cenzi.
Faccio due cose sull'Inter. Una, che una specifica della partita, cioè la partita di Onana, che ovviamente non è servito a niente in porta, perché ha fatto una parata sola che non rientra nelle statistiche perché il tiro era fuori, però...
bei lanci.
No, a parte bei lanci, però Onana è importante sempre per lo sviluppo del gioco di questa squadra, perché sa adattarsi a quello che serve nel piano tattico della partita. In Supercoppa e oggi Onana ha giocato in due modi diversi. Cioè in Supercoppa lanciava... Con l'Atalanta in Coppa Italia ancora di più, ha fatto tipo 24 lanci su 35 passaggi, cose del genere, e ieri invece lanciava solo quando doveva, cioè nel secondo tempo, quando l'Inter ha cambiato il sistema di gioco. Per tutto il primo tempo non ha fatto neanche un lancio, ha giocato solo la palla comoda sui braccetti, e questo è un bel segnale anche di inclusione del portiere nel piano tattico, e avere un portiere che può permetterti di variare la strategia è importante. Giusto per dire, la seconda cosa che sta passando un po' in sordina, però in realtà è importante: lo scorso anno la coppia Dzeko e Lautaro praticamente non esisteva, ha fatto schifo per tutto l'anno, ma magari è stata riproposta più e più volte. Dzeko e Lautaro quest'anno funzionano. Inzaghi ci ha lavorato, non è successo un miracolo, ma semplicemente Inzaghi ci ha lavorato, ha cambiato i compiti dei due. Non ha funzionato subito perché all'inizio anno comunque c'era l'inserimento di Lukaku, problemi generali della squadra eccetera, però adesso è una coppia che funziona molto molto meglio di prima, fanno delle cose leggermente diverse, si vede molto di più Dzeko soprattutto nelle ultime partite, che viene su 4 quarti a giocare palla, però è un cambiamento netto, quindi bravo Inzaghi e bravi loro, perché insomma dopo aver passato un anno intero in cui in due partite forse sembravano capirci qualcosa di come giocavano l'un l'altro, pochi mesi dopo la questione è completamente cambiata, quindi insomma bravi loro.
Benissimo, a questo punto io mi sposterei andando forse su una delle poche cose che sono proprio al colmo dell'incertezza in questo campionato, e dando per buono che la Juventus ha quei 15 punti in meno e quindi diciamo che è a 23
per ora.
E tra l'altro a me sembra anche di cogliere in Allegri una certa goduria quando dice dobbiamo lottare per la salvezza, come se fosse un po' il suo sogno poter fare ancora una cosa più... Cioè,
più trash,
sì,
lottare,
no?
Lottare ancora di più nel fango.
Con meno orpelli, più fango, più sporcizia, no? Un po' più merda. Vedo che proprio lui si diverte un po', no? A dire dobbiamo salvarci, così. Però appunto... Stando così le cose, ci sarebbe un ultimo posto per le coppe europee, che in realtà potrebbe poi anche andare a un'eventuale vincitrice della Coppa Italia, ma facciamo finta che vince l'Inter, vince la Juve, e quindi c'è una bellissima lotta al settimo posto. Che vede coinvolte...
Marco, non voglio ricordartelo, ma se vince la Juve... alla Juve, perché la Juve non arriva nei primi sette.
Va alla Juve, ok, mettiamo che la vince l'Inter la Coppa Italia allora.
Quindi, a meno che non la vinca l'Inter, il settimo posto non serve a un cazzo. Mi piacerebbe molto per il presidente del Torino, a cui sono molto legato da un rapporto di stima pluriennale, e sarei molto dispiaciuto nel caso.
Da un famoso giornale italiano non sono d'accordo con te, Simo, perché un celebre giornalista italiano ha detto che dalla Lega gli hanno detto che se la Juve vince la Coppa Italia le levano le coppe comunque, applicando
sì, ma vorrei capire però
giuridici non molto sensati, però gli hanno detto
che la Lega. Quello spezzone che ho visto riportato
nel caso va la finalista, però comunque, quindi va comunque una tra Fiorentina e Cremonese,
però sarebbe una cosa inventata sul momento, perché negli ultimi
il
anni se non va la vincitrice della Coppa va comunque la settima del campionato, no? Normalmente però,
io spero in un Lodo Cremonese, perché mi farebbe piacere vedere la Cremonese in Europa, considerando che insomma la Fiorentina non ha nessunissima speranza di passare il turno, quindi tanto
sarebbe oggettivamente un sogno, mi spiace Simo, ma oggettivamente la Cremonese delle coppe europee sarebbe quasi un premio personale, guarda.
Sono serenissimo, mi farebbe piacere, e nella sfortunata ipotesi che andiamo in finale non la sentirei, insomma, di vedere perdere un'altra finale contro l'ultima stagione della Juventus nel calcio professionistico. Non mi va, ecco.
Salutarla così con una sconfitta. Comunque, tutto questo era solo per...
Sarebbe molto fiorentina, comunque.
Sì, per parlare di quel gruppo di squadre che, in cui comunque stanno succedendo cose, perché tra l'altro io... L'Udinese, ricordate quando ne parlavamo bene? No? L'Udinese attualmente ha vinto 7 partite in Serie A, di cui però 6 di fila tra agosto e ottobre. Praticamente da gennaio ha fatto tanti punti quanto Milan, Spezia e Fiorentina, che insomma avete capito che non è proprio un bel
Che è successo segnale. A ottobre, me lo ricordi? Intorno a ottobre all'Udinese. Forse un noto podcast
chi ne ha parlato?
Ha deciso di...
Chi ha fatto?
Esatto.
Chi mai avrà magnificato i piani di Sottil?
E all'epoca l'Udinese, insomma, sembrava volare, adesso è stata superata dal Torino. Ma c'è anche, e qui volevo arrivare a 29 punti, un Bologna che insomma ha vinto, credo, la terza partita nelle ultime 5, una cosa del genere. E che insomma mi sembra che inizi a dare dei 10 segnali.
10 punti nelle ultime 4.
Ecco, esatto, di cui 2 vittorie esterne, credo che insomma per il Bologna non è male, e il che dice delle cose sia sul Bologna società, che comunque in estate ha venduto ma anche ricomprato, e adesso mi sembra che si comincino a vedere un po' tutti, e anche su Thiago Motta che insomma ha lanciato il primo anno in cui non deve proprio salvarsi con le unghie e coi denti, sta iniziando a far vedere qualcosa, forse? E mi rivolgo ovviamente a Giulio.
Giulio.
Vabbè, io sono chiaramente di parte, tra l'altro ti ho già parlato nell'angolo tattico di queste cose, quindi mi fai un favore praticamente a lanciarmi questo gancio, ma sono stato molto critico su Bologna di Mihajlovic in molti momenti, perché era una squadra che non si capiva dove volesse andare e ha sempre avuto degli equilibri tattici non chiari, a volte troppo ricercati, a volte semplicemente assurdi, e paradossalmente ha funzionato meglio quando ha semplificato tutte queste cose. Thiago Motta ha preso una squadra che era appunto in questo strano guado, con giocatori un po' persi, tipo Orsolini, che non sapeva dove dovesse andare, che giocava con la difesa a 3 fissa e puntava molto sugli esterni tutta fascia, e l'ha ritrasformata completamente in un 4-2-3-1 con un'impostazione molto tecnica, molto moderna, molto da gioco posizionale. Scusate un secondo.
Il gatto ha imparato a usare anche le pentole, oltre al tablet e al tasto.
No, però non capisco. Beh, comunque, dicevo, molto da gioco posizionale. Il Bologna, certo, non ha comunque la continuità delle grandissime squadre, né la tenuta difensiva, perché comunque ha dei problemi nelle marcature e non ha una rosa certo perfetta, però Motta ha dimostrato di saper attingere a tutti praticamente, perché ha cambiato i mediani, ha cambiato il trequartista, ha cambiato gli esterni, ha cambiato la prima punta, e si è adattato a diversi avversari, a diversi stili di gioco. Anche lui si muove nel suo schema, che è 4-2-3-1, ma sposta le pedine all'interno e tutti sanno quello che devono fare. C'è molta organizzazione nel Bologna, ci sono quelle le classiche giocate che si fanno d'intesa, perché sai che c'è un compagno in quella posizione lì. Poi chi è un po' più complicato, perché però qualcuno ci deve andare sempre. C'è qualcuno che deve andare esterno, qualcuno che deve stare centrale. Una grossa composizione. E ci sono i giocatori che stanno valorizzando, perché in questo momento la fascia destra composta da Posch e Orsolini è un fattore. Cioè Posch, diciamo, elemento curioso, per certi motivi, perché è il nome di una Spice Girl, è un giocatore che sta producendo gol e assist in partite.
Beh, è il secondo difensore nei famosi 5 campionati per gol segnati in questa stagione.
E sta decidendo le partite attivamente. Lukumi comunque è un centrale che sta diventando comunque una certezza in impostazione, cioè uno di quelli che gli avversari devono marcare per impedire che il gioco si sviluppi fluido. Ferguson è una creatura di Motta in tutto e per tutto. Ci sono tante cose interessanti che stanno funzionando e altri tasselli che stanno arrivando, quindi insomma il lavoro di Motta si vede e vediamo dove andrà, perché questa è tanti anni abbiamo detto che il Bologna rimaneva un po' lì e non si capiva dove stesse andando, adesso sta andando da qualche parte con dei giocatori nuovi. Ecco, il problema attuale semmai è che Barrow è abbastanza scomparso, che quello sì può essere un problema.
Ecco, però a me ancora una volta è piaciuto molto Zirkzee, che cioè, oltre a tutto quello che abbiamo detto, il lavoro, così, fa risalire la squadra e tutto, ma ha fatto due o tre giocate insomma anche pregevoli. Mi sembra un attaccante che anche così di riserva mi piacerebbe sempre avere con me.
E anche lui cioè comunque è uno che è stato un giramondo finora, cioè non ha mai trovato la sua vera dimensione in un calcio così, con quelli che gli vanno attorno, la possibilità di venire incontro a giocare, dei riferimenti chiari con i tagli eccetera, mi sembra che si trovi decisamente bene. E anche lì Motta ha iniziato a farlo giocare quando ha avuto secondo me la sensazione che le risposte fossero quelle giuste, a prescindere dall'assenza di Arnautovic ovviamente, ma quella c'era già prima. E Zirkzee però adesso si sta pigliando il ruolo bene, anche con personalità.
Sì, ok, bene.
Vedo che questa di... cosa... Simo che, non so se Simo che l'ha visto il Bologna di recente vuole aggiungere qualcosa.
Ti sbagli, amico mio, perché io ieri...
No, ti sei mutato, è sparito il microfono, Simo, mentre parlavi. Ora sì.
Adesso sì. Siete rimasti a cazzacci miei.
Tu ieri.
Mi sbagli.
Tu okay. Ieri.
Amico mio, io ieri sono andato a farmi cazzacci miei, sapendo cosa mi stava per aspettare, ho... diciamo ceduto però con felicità, e sono andato a farmi una bella gita fuori porta. Ho visto Civita di Bagnoregio, città, un borghetto molto carino, ero contento. Tornando me la sono messa alla radio, me la sono sentita alla radio, non guidavo tranquillo, tra virgolette, e mi sono evitato di sputtanarmi la domenica, il giorno di fede del Signore, per questi figli di puttana. Questa è la sintesi. Ho mangiato un ottimo cinghiale, una bellissima giornata. Meglio guidavo, comunque già mi gira il cazzo guidare, quindi in più c'era la Fiorentina, però comunque l'ho sopportata meglio che se fossi stato in casa alle 6 a vedere questo strazio. Comunque non ne voglio parlare troppo, ma il presidente oggi non ha fatto un'intervista, ha fatto irruzione in una trasmissione radiofonica locale, come Berlusconi dei bei tempi, ha detto che va tutto bene. E quindi va tutto bene, è a posto così.
No, l'ultima cosa su Bologna, se qualcuno si mettesse a guardarlo, perché ci sente così, quando il Bologna è in possesso palla, guardate i movimenti senza palla dei giocatori lontani dalla stessa palla, perché sono molto carini. Cioè, capite cosa intendevo prima col fatto che ci sono dei giocatori che devono tenere delle posizioni e tutti quanti si spostano sapendo questa cosa. Sono belli da vedere, si muovono tanto, si muovono bene e hanno delle belle idee. Ecco, poi ripeto, non sono una squadra perfetta, hanno dei limiti, anche Thiago Motta, che per dire, vabbè, in Inter Bologna, che sappiamo è finita male, aveva delle idee, sono fallite tutte miseramente quando il risultato era già compromesso, ha detto l'ha data su, cioè proprio affoldato come si fa nel poker. Quindi vabbè, neanche lui è l'allenatore perfetto ovviamente, però è un allenatore che ha delle idee, continua a fare delle scelte di carriera che possiamo definire particolari, però è uno che dimostra di saper mettere le mani anche nel fango quando deve lavorare, sapersi sporcare le mani quanto serve per rimettere a posto le situazioni, e evidentemente comunque un po' di carisma ce l'ha, perché le squadre dove va comunque un'impronta poi se la portano dietro, che non è mai banale.
Nel frattempo il Monza ha pareggiato, povera, al povera Samp, si può dire povera Samp.
Sì.
Sì, tocca dirlo, 97esimo.
Cioè, se anche quando fai due gol, addirittura due gol, non vinci, vuol dire che proprio...
Poi... Ho visto adesso il replay del rigore, non bellissimo l'intervento effettivamente di Murro su Petagna.
Però se giochi con Murro nel 2023 forse ci può stare anche a retrocedere, ecco.
Sì, invece sì, è una possibilità.
Sull'Udinese invece, che è l'altra squadra che abbiamo citato così un po' en passant, la cosa strana è che più o meno i giocatori sono gli stessi. Sta mancando tanto De Ulofeu, che comunque è sparito da un po' adesso e comunque era un grosso protagonista della fase offensiva. Nelle ultime partite manca anche Tucumano Pereira, che era un altro grosso, un'altra grossa sorpresa all'inizio stagione, che permetteva questo modo così fluido con così pochi riferimenti. Sono anche un po' sfigati, detto sinceramente, perché non tanto contro il Torino ma contro il Verona hanno subito il classico gol che, insomma, quando va tutto male pigli anche quello. Però la squadra resta comunque una squadra che ha i suoi elementi di qualità, può permettersi i risultati che sta facendo, al contrario di tanti anni fa quando con Oddo avevano fatto tipo 5 vittorie, poi 62 sconfitte e rischiavano di retrocedere. Però insomma, dispiace che c'è stato un po' come diciamo per la Juve, no? Che ha avuto quella striscia di risultati in quel periodo lì e si commentava per quella, e se li avessi distribuiti in modo diverso nel tempo, comunque i commenti magari sarebbero stati più equilibrati. Uguale per l'Udinese, scusiamoci sempre con Simo Tom, che noi non avevamo queste intenzioni, però insomma, sono i rischi del mestiere.
Che si intende il mestiere di tifare squadre di cui noi parliamo, ecco, quel mestiere.
Ok, non so di cos'altro vogliamo parlare, quindi io improvviso.
Dobbiamo parlare della lotta retrocessione.
Ecco, esatto, proprio di quello volevo parlare, di questo Verona che se tu perdi di vista una volta, gioca con dei giocatori completamente nuovi, mai sentiti. Cioè, è una cosa che col Verona oggi mi è capitato a ripetizione, però anche complimenti al Verona, perché devo dire che comunque con tutto che è il Verona è che però ogni gennaio vanno e fanno su comunque della roba anche utile. Oggi per esempio contro la Lazio, aiutatemi, nei due dietro la punta c'era Cyril Gonge, che poi è andato pure a fare gol.
Gonge, noi lo
nominiamolo Gonge perché sennò poi ci salta il titolo della puntata.
Gonge, che onestamente al di là del fatto che ha fatto gol, ma ha così anche solo tirato due o tre volte e una volta ha lanciato lasagna così a rete, e mi è sembrato appunto una roba che per il Verona è importante. E devo dire che hanno la capacità di andare a pescare così nel nord Europa della gente un po' a caso. E mi sembrano delle tre delle ultime tre l'unica,
secondo me si salva Verona
viva,
io lo dico comunque, in maniera abbastanza convinta,
e a quattro punti Verona si salva, a quattro punti dallo Spezia, quindi mi sembra che lì una lotta per la salvezza c'è in tutte
le, perché sta in salute, ha fatto 8 punti nelle ultime 5 su 14 totali, e quella che non ha vinto comunque era quella con l'Inter, che l'ho vista e secondo me ci stava forse anche qualcosina in più.
No, come dicevo prima,
secondo me sì, Verona ce la può fare.
No, no, come dicevo prima, anche con l'Inter, il fatto è che Verona da quando c'è Zaffaroni è una squadra che sa quello che fa, ha i giocatori, cioè, ha trovato una nuova verticale della squadra. Ha trovato dei nuovi riferimenti, gioca in modo magari semplice, ma gioca, è rinata anche fisicamente, ha questo calcio comunque che rimane molto aggressivo, che magari è semplice soprattutto per lo sviluppo offensivo, in realtà un po' come dicevamo prima nel Milan, loro non è che fanno chissà qual calcio raffinato, adesso figuratevi che hanno ceduto anche Ilic, ma Ilic non gli serviva, la loro idea era solo lanciare lungo su Djuric, che poi faceva da sponda intorno a lui e vedeva un po' come gestire la situazione, ma sono estremamente efficaci in quello che fanno. Lazovic messo punta è praticamente rinato, e hanno dei bei riferimenti generali. Ngonge dietro le punte è un giocatore che può aiutarli ancora a trovare qualche spunto in più, qualcosa in più. Ce l'hanno provato con Yaya Collon, ci hanno provato un po' con Lasagna, che però sappiamo com'è, e questo qua comunque in una partita ha esordito e ha segnato contro la Lazio, che comunque sarebbe ancora oggi una dei migliori difese della Serie A. Quindi insomma, è una squadra con cui devi fare i conti, ecco, il Verona di oggi.
Vi vorrei leggere tutti gli acquisti di gennaio dell'Hellas Verona. Deio Vaisio, Zefuik, di cui abbiamo già detto. Oliver Abildgaard, che mi ha sorpreso oggi vedere entrare, come se esistesse davvero. Andrei Duda, Jaden Braaf, Adolfo Gajić e appunto Cyril Ngonge.
Belli, belli, belli. Mi gioco già tra qualche anno 100 per il Verona. Secondo me Gonge, lo teniamo in top 10, Gonge.
Beh no, comunque poi cioè, il fatto, diciamo che al contrario del mercato di quest'estate, che è stato quasi interamente fallimentare, perché anche Djuric lo stanno riscoprendo adesso, Verdi non si è mai visto e quant'altro, questi nomi qua magari ci pescano qualcosa. Già Doig è una bella scoperta. Un altro è Yen, da quando c'è Zaffaroni, messo al centro della difesa, è un difensore veramente solido. Cioè, sembra uno, cioè, sembra il prossimo Bremer appena lo prende Juric.
Infatti, doveva finire al Torino, e a quanto pare è saltata perché Yen voleva più soldi.
Quindi ha delle ambizioni.
Ha delle ambizioni di denaro e Urbano Cairo ha detto ma no, tanto la Gazzetta 8 me lo do lo stesso per il mercato. Che io prenda Teo Messi comunque 8 lo prendo lo stesso. Cioè parto da 8, non mi interessa. Se dei soldi.
Non mi stupirebbe che un Crystal Palace o un Norwich tra un annetto a Yen caccia 25 milioni. Cioè funziona così adesso. Quindi sta. Ma anche solo una media alta francese che ha fatto la spesa comunque da noi già in questo mercato.
Quali questa altri temi ci offre la nostra
voleva un milione e mezzo yen, cioè il doppio di quanto guadagna oggi, a quanto pare.
Giusto? Cambio lavoro.
Giustamente, con quel milione e mezzo Cairo ci paga. vabbè, lasciamo perdere.
diciamo così.
Ci paga qualcosa.
No, sia chiaro che non è un difensore perfetto, eccetera, è ancora un po' grezzo, anche proprio nella fase difensiva. Deve svilupparsi eccetera, però rispetto a sembrare un signor nessuno completo o a non giocare proprio adesso sul riferimento è forte, è molto aggressivo fisicamente, gestisce da solo praticamente chiunque, c'è un difensore che sembra poter crescere bene, ecco, poi non so chi possa soddisfare queste sue richieste, ma chiunque sia, cioè, fossi in Yen gli conviene andare a giocare con uno che lo sa valorizzare, ecco, perché sennò è un attimo che scompare, poi magari il prossimo acquisto del Napoli e vediamo cosa succede, però insomma è un giocatore che si è messo la mappa un po' all'improvviso.
Bene, okay. Non so cos'altro dire, che il Sassuolo si è salvato in due giornate.
Sì, beh, questo è abbastanza incredibile, cioè il Sassuolo comunque è la squadra che ho insultato apertamente più volte, in cinque giorni batte Atalanta, Milan e Atalanta. È un grosso risultato, perché potevano finire il discorso che facevate prima della caccia alla terz'ultima, e invece si sono messi tranquillissimi con due soli risultati. Basta poco in questa Serie A, tanto che allo Spezia, infatti, invece un paio di risultati così e deve ritornare a nuotare forte perché l'acqua inizia a salire.
E intanto vi segnalo le dichiarazioni di Gotti su Krollis, nuovo attaccante lettone, ha detto... viene da un altro mondo e ascolta una lingua aliena, che mi sembra un bel presupposto
che è un po' simile a quello stagione. Che ha detto Mourinho di Solbakken, che ha detto tipo una versione parafrasata di è così stupido che non capisce la differenza tra un 3-5-2 e un 4-2-3-1, cioè ha detto una cosa simile, ha detto non capisce i moduli, una cosa del genere.
Aspetta, non sa la differenza tra 3-5-2 e 3-4-1-2, che comunque mi permetterà, Giuseppe, è un po', comunque una differenza abbastanza sottile, voglio dire, cioè se già capisce 3 e 2 davanti, insomma, mi sembra già buono.
Anche perché fa l'esterno, quindi comunque in entrambi i moduli c'è la parte.
Sì, sta a casa, quindi sarebbe proprio studiare per cultura personale, ecco. Esatto. Insomma,
devi andare dritto e tornare indietro, cioè...
quella è la linea di fondo, e vai.
No, pensavo avesse detto più prosaicamente Solbakken è una sega come in un'opera letteraria contemporanea.
No, ci sarebbe la... vabbè, c'è un po' questa lotta alla Champions anche, che sembra, cioè al di là del Milan, sembra non andare proprio, cioè così... non sembra essere così interessante, l'Atalanta che perde col Sassuolo, la Lazio che pareggia a Roma, c'è Lazio-Atalanta la prossima se non sbaglio, e non so,
sì, quello che dicevo prima, c'è un po' d'atmosfera da fine del mondo secondo me, senza togliere niente a, ovviamente metto le mani avanti perché adesso siamo già a fare il contropianto, cioè lo stato del campionato non toglie una virgola a Napoli, che è quello che ha detto, non c'ero ma l'ho sentito, che ha detto la scorsa settimana Fletch, il Napoli inattaccabile in Italia, in Europa, una squadra straordinaria, un'annata pazzesca, quindi non toglie niente al Napoli, anche se avesse una squadra a 5 punti e non a 13 sarebbe la stessa cosa, però in generale si respira un'aria fortemente depressiva, ecco, tolto il Napoli.
Beh, sì, da questo ne sta uscendo la Roma probabilmente, bravo, che con poche cose molto chiare, una buona solidità, Dybala che, come abbiamo già detto qui, è un fattore che fa la differenza sul campionato italiano quando è in forma, ma tanto la differenza. E sta lì, 3 vittorie nelle ultime 4, 3 volte 2-0, ha perso Napoli, partita che poteva anche pareggiare quantomeno. E zitta zitta, quatta quatta, forse è la, no? Dopo Napoli e Inter, in questo momento sembra quella che vede meglio la zona Champions. Non so se Fleccio ha visto la Roma.
No, l'ho vista, ma secondo me sul clima incide non tanto il livello tecnico e tattico delle partite, incide anche questa discrepanza tra quello che
questi è successo 15 nel... punti
no che... no, non parlavo di quello, dicevo questa discrepanza tra quello che è successo nel resto d'Europa, cioè le squadre che fanno mercato, e in Italia che ci siamo accorti che non c'era una
linea. Infatti sono d'accordo, è generale, è proprio sistemica,
anche se poi paradossalmente, cioè se noi andiamo a vedere queste squadre e che squadre avevano tipo 10 anni fa, cioè,
sono
proprio
tutte
come rose
meglio.
Così mi sembrano tutte meglio adesso, perché cioè Milan e Inter adesso, al di là dei singoli momenti, cioè non c'è paragone. Vabbè, il Napoli fa storia a sé, e anche le romane tutto sommato, cioè non è neanche così.
La Roma aveva passaggi, ha avuto una squadra fortissima.
Dzeko, Salana, Ingolan, quel periodo lì era più forte, effettivamente, però sono 2 anni.
Però è un discorso di prospettive, cioè se tu sai già che tu sei questo e non ci sono soldi che girano e non potrai migliorarti, e se va bene resti questo e se va male perdi anche dei pezzi pregiati, perché di qua rischi di perdere Skriniar, di là rischi di perdere Leao, e cioè alla fine
e secondo me su quello,
anche se la squadra attualmente sì. È forte,
sì, sì. E secondo me la cosa che mood pesa un po' di più in generale è, cioè a un certo punto, dopo, nel senso che la Juventus prima o poi smettesse di vincere i campionati tutti gli anni, di andare in finale Champions, ci stava, a quel punto poi avrebbe dovuto essere l'Inter un po' la grossa squadra, no? Che aveva
il ciclo, esatto,
aveva anche una squadra da poter andare avanti, e poi per problemi neanche legati essenzialmente, legati proprio alla proprietà, è un po' scivolata, e adesso quindi non c'è una vera, cioè a parte il Napoli quest'anno, non c'è una squadra che emerge sulle altre.
No, infatti lui gli ultimi campionati, anche quello quando vince l'Inter, ma dietro all'Inter tutte le squadre sono molto vicine. L'anno scorso Inter e Milan arrivano a una quota comunque di punti alte, ma le squadre che vanno in Champions sono tutte vicine. Quest'anno c'è il Napoli, sì. C'è un campionato a sé, ma le squadre che lottano per la Champions in realtà sono in pochi punti, cioè alla fine di giornata in giornata facciamo dei conti in base un po' a chi vince e chi perde, ma siamo sempre lì a 3-4 punti tra tutte, anche l'Atalanta, che comunque quest'anno sembrava destinata a una fascia più bassa, insomma, di rendimento, invece è ritornata su quel treno. E la Roma ha il vantaggio che Mourinho ha delle idee che possono non piacere, ma sono molto chiare. Non scende mai a compromessi su queste, sta andando avanti su questa strada e sta ottenendo i risultati per quello che sta producendo. Il grande cheat code, insomma, della Roma di quest'anno in realtà sono i calci piazzati, perché veramente nella gestione dei calci piazzati fanno paura, gli risolvono spesso e volentieri le partite, come si ricordano i tifosi del Milan, giusto per fare un esempio molto famoso. Il resto magari non funziona granché, però ad esempio la partita con l'Empoli, abbiamo visto che l'Empoli comunque, se la prendi male, insomma, può mettere in difficoltà chiunque. La Roma l'ha messa subito in discesa proprio così, e a quel punto ha potuto permettersi di gestire. Quindi magari niente di spettacolare, poche idee però molto precise possono bastare, poi il resto la fa la qualità soprattutto di un singolo, che è Dybala, che comunque sta dando un grosso contributo ai risultati della Roma. La Lazio invece, ecco, è una squadra che ha un po' più alti e bassi per certi versi, perché le abbiamo visto fare delle partite meravigliose, tipo contro l'Inter e Milan. Ha tanto talento in alcuni giocatori, Luis Alberto, Milinkovic Savic, degli attaccanti che quando funzionano veramente tanto bene, come Zaccagni, ma anche Felipe Anderson, a volte Pedro, però a volte si perde un po'. Le ultime partite ci hanno detto abbastanza, quindi non è un mostro di continuità, ma è una squadra comunque abbastanza solida con cui bisogna fare i conti, che ha dei giocatori che possono tirare fuori il coniglio dal cilindro. Quindi la lotta resta interessante, perché queste squadre sono comunque vive tutte, e ci devi fare i conti fino alla fine, probabilmente.
Va bene, io direi che possiamo a questo punto salutarci e fare la gioia del direttore.
Io vedo 54 minuti lì sul counter, molto bello, molto bello.
E quindi
non ci abbiamo qualcosa di cui parlare per 6 minuti, dai, tipo come può averla presa Mariani? Mariani Cheyenne nel suo TP, come la
no, adesso inizia la mezz'ora di Fleccio
sul City.
Sì.
Ah, se volete per allungare il tempo, vi dico che l'Inter contro il Milan ha corso 106 km e 4, che penso sia, se non è il dato più basso della stagione, è uno degli ultimi tre. E questa cosa mi ha stupito abbastanza, perché insomma, cioè, veramente l'Inter ha controllato la partita passeggiando, per tutto quello che abbiamo detto prima. È un dato abbastanza curioso.
E intanto vi dico questo:
pentole, coperchi. Ricordiamo che questa è la settimana di Sanremo e che prima di questa puntata abbiamo già registrato un'oretta, di motivo per cui anche siamo più sintetici, di puntata introduttiva a Sanremo su Canditi, che trovate su tutte le piattaforme e social e quant'altro.
E faremo qualcosa su Sanremo, non sappiamo ancora cosa, però qualcosa faremo.
Esatto, magari proprio all'Ariston, voi guardate che non si sa mai cosa può succedere.
Non sappiamo cosa, ma dovremmo evitare Lili, se no se la prende male, ecco, questo lo sappiamo.
E quindi saluto Giulio Dicenzo.
Buonasera a tutti, questa puntata è andata in onda senza effette grafiche speciali per rispetto dei nostri ascoltatori su Spotify e sulle piattaforme podcast.
Esatto. Simone Donati.
Buonasera a tutti, grazie mille.
Beppe Ruggero.
Ciao, prendetevi questo quarto d'ora, questi 30 minuti che avete guadagnato dal fatto che la puntata dura meno, e parlate con chi vi sta di fianco, con i vostri amici, chiamate vostra madre, chiamate vostro padre, potete fare tante cose avendo questo tempo in più, quindi sfruttate.
Siamo quei cartelli ai bar, non abbiamo podcast.
Stavo per dire la stessa cosa.
Ciao a tutti.
Ciao anche a Francesco Andrianopoli.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, e cercate di non seguire le vicende del diritto sportivo e seguite il calcio.
E ciao Marco Maioli.